Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata del podcast Scuola 4.0, come cambia l'apprendimento. Allora, Luisa, nell'ultima puntata avevamo concluso sottolineando come alla fine dei conti la domanda fondamentale che dobbiamo porci prima di andare avanti è per quale ragione facciamo educazione, per quale ragione formiamo dei giovani e delle giovani in generale, per quale ragione esiste la scuola. Del resto non è una domanda scontata, perché non solo nelle discussioni, nelle chat delle mamme di WhatsApp oggi, ma anche i grandi teorici dell'educazione hanno delle idee diverse, non è vero? Cosa ti ricordi tu dai tuoi studi sui teorici dell'educazione?
Sì, buongiorno a tutti. Possiamo riconoscere, direi, due diverse impostazioni, così un po' sintetizzando e semplificando. Per Kant e Rousseau occorre educare la libertà dal mondo in cui siamo, quindi è un approccio relativo al possibile cambiamento della realtà nella quale viviamo. Invece, per Durkheim e Parsons, è necessario educare ai valori e alle aspettative del mondo per potersi proprio adattare a questo.
Dunque, diciamo che questa è una dicotomia che può essere utile per avere una discussione, ma come sempre poi in realtà i problemi possono rivelarsi più complessi, soprattutto col passare del tempo. Infatti credo che a prescindere dalle inclinazioni filosofiche, a prescindere da come noi crediamo che la scuola debba preparare al mondo del lavoro, viceversa, debba essere un luogo in cui si impara a costruire qualcosa di nuovo, oggi si pone un problema molto grande. Mi piace condividerlo con i nostri ascoltatori a partire da un celebre detto o affermazione dell'ex ministro dell'educazione statunitense Richard Riley, che diceva che oggi noi prepariamo studenti per lavori che non esistono ancora, in cui si utilizzeranno tecnologie che non sono state ancora inventate, che serviranno a risolvere problemi di cui non abbiamo ancora idea di cosa saranno. Che fare allora? Non insegnare più conoscenze, perché tanto verranno subito superate, ma insegnare abilità o competenze? È questa la nuova dicotomia? E quali abilità o competenze può essere utile insegnare? Luisa, cosa ne pensi?
In effetti in Italia c'è un notevole dibattito su questo tema. Secondo me occorre sicuramente sviluppare abilità e competenze, ma le conoscenze sono imprescindibili, cioè dobbiamo partire dalle conoscenze. E poi è importante che i nostri studenti e le nostre studentesse imparino a metterle in pratica, questo con delle esperienze significative, non solo a scuola ma anche sul territorio. Penso ai percorsi per le competenze trasversali orientamento, quindi tirocini, penso al service learning, quindi possibilità anche di collaborare con enti del terzo settore per sviluppare competenze di cittadinanza attiva. E poi ci sono anche progetti di tipo internazionale come l'Erasmus Plus o Plus, che dir si voglia. Chiaramente occorre selezionare i progetti. È pericoloso, secondo me, avere un approccio che privilegia esclusivamente i progetti, ma un buon equilibrio nella scuola italiana mi sembra necessario. E poi ci sono sicuramente competenze trasversali alle quali abbiamo già fatto riferimento in un nostro episodio precedente, capacità ad esempio di collaborare, lavorare in team, prevenire e gestire i conflitti, e sicuramente, parlando di apprendimento, abbiamo anche la metacognizione, che è la consapevolezza dei propri processi cognitivi e anche la capacità di sviluppare delle strategie che siano di autoregolazione cognitiva.
Da quello che dici, Luisa, credo che emerga una cosa importante che è inutile aggirare o ignorare o far finta che non esista. I curricula vanno ripensati, e questo non è facile perché ci sono alcuni nodi cruciali. Cerchiamo un po' di elencarne qualcuno. Allora, innanzitutto cresce il numero, la quantità, la densità delle conoscenze, e quindi inevitabilmente, siccome non si può continuare a rendere i curricula sempre più pesanti, bisogna trovare dei criteri per selezionare le conoscenze, in modo da consentire alle studentesse e agli studenti di acquisire alcuni concetti essenziali, alcune conoscenze essenziali in maniera equa, cioè che a tutti sia data la possibilità di farlo, e ragionevolmente rapida, perché se aumenta il numero di conoscenze e competenze necessarie è anche importante, anche se può sembrare una brutta parola, migliorare l'efficienza dell'apprendimento. Tutto questo però credo, perché mi trovo molto d'accordo con quello che hai detto, senza togliere spazio a tutte quelle discipline più creative che ci permettono poi di sviluppare delle competenze trasversali, delle abilità che un domani, proprio perché non sappiamo quali lavori esisteranno tra 20 anni, saranno fondamentali nella nostra capacità di interagire con un mondo che cambia in maniera molto rapida. Tra queste ci sono, che ci piaccia o meno, lo so che è un dibattito molto aperto, ma è fondamentale anche le cosiddette competenze digitali, ma non solo. Quindi trovare dei modi per dei curricula equilibrati in cui ci sia spazio per un apprendimento di conoscenze, spazio per una pratica creativa di diverse discipline e spazio per attività poi che consentano lo sviluppo di competenze trasversali e sociali, come dicevi tu. Quindi mi trovi pienamente d'accordo.
Sì, certo, ma selezionare le conoscenze fa paura. E c'è un modo con il quale possiamo procedere, secondo te?
Allora, questo è uno dei temi che sono affrontati in quel testo che abbiamo suggerito nella prima puntata, che abbiamo anche indicato nel sito del nostro podcast, che è Four Dimensional Education, del Centro per il Ripensamento del curriculum di Harvard. Bisogna trovare dei criteri. Allora, nelle discipline tradizionali, che comunque non sono ferme statiche, anche loro tendono a crescere, pensiamo tutto l'aspetto dell'area STEM, dell'area scientifico-tecnologica, vanno individuati dei concetti e dei contenuti essenziali. È un'opera da esperti, faticosa, ma che va fatta. Ma va anche fatto spazio a nuove discipline, perché in un mondo multimediale e sempre più influenzato dalla digitalizzazione, dagli algoritmi, se non se ne imparano le logiche, se non si acquisiscono gli strumenti necessari, rischiamo di mettere i nostri figli e le nostre figlie nelle mani dei pochi che lo faranno. Quindi non formare a queste cose significa semplicemente rendere in qualche maniera succubi le persone di coloro che invece le padroneggiano. Certo, si tratta di un discernimento difficile che andrà fatto con cautela, gradualmente, ma anche con convinzione. A te mi piacerebbe chiedere, secondo te, quali sono le materie che vanno salvaguardate maggiormente in questo quadro di ridefinizione e di selezione?
Sicuramente sono d'accordo con l'idea di essenzializzare il curriculum, userei questa espressione, però selezionare non è facile e dal punto di vista del metodo io terrei lo sguardo sulle competenze chiave europee riformulate però nel 2018 e così penso immediatamente alla competenza alfabetico funzionale, a quella multilinguistica, che in realtà nel testo sono due, ma io le terrei strettamente connesse. Infatti penso alla lingua madre, che può essere poi anche la lingua dello studio, in alcuni casi è diversa per le persone che si sono trasferite dal proprio paese in un altro. Poi io penso sia fondamentale imparare due lingue straniere. Sicuramente sono convinta che senza le parole non ci sia il pensiero. Le parole sono lo strumento proprio per dare nome agli oggetti, ma anche ai fenomeni, ai sentimenti, e sono fondamentali per mettere in relazione noi stessi con gli altri e con il mondo. Poi c'è la matematica e ci sono le scienze, le tecnologie, quindi le STEM. Queste discipline, secondo me, devono avere priorità perché sono la chiave di lettura un po' della complessità di oggi e ci consentono anche di progettare il futuro. La terza area disciplinare è quella storico-sociale, che consente di diventare cittadini responsabili, prosociali, direi anche aperti al dialogo interculturale. Secondo me in Italia è necessario ridurre il numero delle discipline e secondo me nella secondaria di secondo grado dovrebbe essere lasciato un certo spazio di discrezionalità agli studenti, quindi introdurre delle possibilità di opzione tra una disciplina e l'altra.
Ma diciamo che no, ovviamente mi trovo in larga misura d'accordo, credo che ci sia paura di un annacquamento nel dare libertà agli studenti, ma credo che il giusto mix di libertà degli studenti e di garanzia di contenuti essenziali sia poi il segreto di un apprendimento di qualità. Sono ovviamente d'accordo sull'area STEM e su quella storico-sociale, dunque non aggiungo nulla di particolare, dedicheremo poi ovviamente delle puntate specifiche del nostro podcast a queste cose, invitando anche degli ospiti che lavorano da anni su questi temi. Sulla padronanza della lingua madre mi trovi d'accordo al 100%, una buona componente della nostra intelligenza, non tutta la nostra intelligenza, ma una buona parte è data dalla capacità di pensare. Umberto Galimberti ha scritto anni fa, riprendendo un importante filone filosofico, che più termini conosciamo e più ricco sarà il nostro pensiero. Si può dire forse ancora meglio, per poter elaborare pensieri approfonditi è fondamentale avere una ricchezza interiore che solo una approfondita pratica, ad esempio con i classici della letteratura, può dare. Sulle lingue straniere ci sono idee contrastanti. Io ho diretto una scuola europea dove fin dall'inizio della primaria si insegna una lingua straniera, a cui se ne aggiunge una seconda dall'inizio della secondaria, e qualche problema l'ho riscontrato. Sicuramente da quel modello si potrebbe prendere l'insegnamento attivo della seconda lingua nella scuola secondaria di secondo grado, mediante l'apprendimento in tale lingua di qualche materia. Questo aiuta molto, perché non significa solo imparare grammatica o delle nozioni astratte, ma utilizzare quella lingua. Parliamo di competenze linguistiche, no? Di conoscenze che utilizziamo. La lingua viene utilizzata per iniziare a studiare qualche materia. Nel caso della scuola europea si tratta di storia, geografia o di etica, ma possono essere altre le materie da scegliere, questo dipende anche dalle sensibilità nazionali. Quello che però mi preme maggiormente è salvaguardare spazi di creatività e collaborazione, di iniziativa degli studenti, che è possibile solo laddove momenti asincroni sono coordinati con momenti sincroni, cioè dove gli studenti hanno degli spazi in cui possono apprendere individualmente, su loro stessa iniziativa il più possibile, e spazi in cui apprendono insieme agli altri. E qui credo che il terreno delle arti sia molto fecondo, da quelle tradizionali fino a tutto ciò che l'era del digitale e dell'intelligenza artificiale ha reso possibile. Sacrificare l'arte sarebbe, credo, un colpo decisivo alla possibilità non solo di cambiare il mondo, come volevano Kant e Rousseau, ma anche di mettere le nostre figlie e i nostri figli in condizione di abitare un mondo che di per sé è già in continuo cambiamento. E comunque la selezione sarà la sfida ineludibile e decisiva degli anni a venire. E ricordiamo a tutti una cosa fondamentale, a chi di fronte a questo si sente spaventato o addirittura contrariato. Non fare selezione, in realtà lasciare tutto com'è, è in realtà fare una selezione, perché significa escludere nuove conoscenze e discipline. Quindi delle scelte vanno compiute, la non scelta è già una scelta.
Ottimo, mi è piaciuto questo riferimento all'arte, alla creatività, alla bellezza, e sicuramente anche sono stata interessata da ciò che hai affermato relativamente alla possibilità di unire momenti sincroni e asincroni, cioè di lasciare degli spazi di autonomia agli studenti, che possano agire anche con i propri tempi, con le proprie modalità, non necessariamente in presenza del docente, che in realtà assumerà sempre di più un ruolo di coach, di tutor, di accompagnatore, ecco. Sicuramente torneremo su questi aspetti in un episodio futuro. Nel prossimo invece parleremo di valutazione, questo tema veramente cruciale e delicato. Vi invitiamo anche, se volete, a suggerire dei temi per il nostro podcast. Potete scriverci utilizzando l'indirizzo scuola4.0, tutto in parole, nessun numero, @gmail.com. Vi salutiamo e ci risentiamo prossimamente.
Un saluto a tutti e alla prossima.